1000 cose da dire. Evviva! Siamo di nuovo online e state ascoltando 1000 cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini e questa volta purtroppo senza Paolo Piccardo, che non ci sarà e ci mancherà molto. Però oggi abbiamo con noi un graditissimo ospite, Federico Della Corte. Ciao Federico!
Ciao, buonasera a tutti!
Allora, ti presento io Federico. È professore associato di filologia italiana presso l'Università Telematica e Campus e visiting professor presso l'Università di Varsavia. È un filologo, è uno dei maggiori studiosi della storia d'Italia di Guicciardini e si sta occupando delle 6 giornate di Aretino. E proprio di Aretino quest'oggi noi parleremo. Io farò una brevissima introduzione, però poi sarà ovviamente Federico a portarci nei meandri più interessanti di questo autore. Allora, per chi non lo sapesse, Aretino è nato nel 1492, poi è morto nel 1556. Ecco, è nato in un anno molto importante, un anno segnato in tutti i manuali di storia, perché coincide ovviamente con l'arrivo di Colombo in America, con la morte di Lorenzo il Magnifico, chiamato appunto l'Ago della Bilancia, figura importantissima a livello politico per quelle che erano gli equilibri della politica europea, e poi anno anche della cacciata definitiva dei Mori dalla Spagna, diciamo così la fine della Reconquista. Quindi una sorta di spartiacque convenzionale tra il Medioevo e il Rinascimento, e Aretino nasce proprio in quest'anno. È famoso ovviamente per il suo antipedantismo come commentatore mordace di uomini e eventi, ma ai più, in realtà, e di questo diffusamente parleremo oggi, è celebre per i contenuti lubrichi di certe sue opere, come ad esempio i famosissimi sonetti lussuriosi oppure i ragionamenti, che l'hanno fatto diventare, diciamo così, famoso all'interno dei film chiamati decamerotici, cioè quei film scollacciati, senza essere poi veramente pornografici, ambientati nel Medioevo o nel Rinascimento. E molti film gli sono stati, diciamo così, dedicati, con un erotismo, potremmo dire, a buon mercato il più delle volte. A me, ad esempio, viene in mente questo film che ha un titolo molto divertente: E si salvò solo l'Aretino Pietro con una mano davanti e l'altra dietro. È un film del 1972 diretto da Silvio Amadio e in realtà io sono inflitta di vederlo, un po' velocizzato diciamo così, e il titolo è completamente pretestuoso perché dell'Aretino c'è davvero ben poco, a parte una comparsata buffonesca di un attore che appunto riveste i suoi panni e il nome della nanna, che ovviamente è la protagonista dei ragionamenti, che è data a una delle 3 donne che se la spassano parecchio. Ma Aretino non è assolutamente solo questo. Vero Federico? Parlaci del vero Aretino, di quello davvero interessante.
Beh, innanzitutto complimenti, sembra che tu ne sappia quasi più di me. Poi l'idea appunto di questa comparsata di cui parli mi fa venire in mente un altro film di tutt'altro tenore, devo dire, cioè Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi, dove Aretino fa la sua comparsa e fa la comparsa veramente molto più aderente alla realtà rispetto a questa mitografia che si è costruita attorno alla sua immagine. Ovvero compare come il segretario di Giovanni de' Medici dalle Bande Nere, cosiddetto Giovanni dalle Bande Nere, di cui in qualche modo era il segretario, era caro amico. Chi era Giovanni dalle Bande Nere? Era un cadetto della famiglia Medici, sostanzialmente un generale, un uomo d'armi, al quale diciamo, gli stati, chiamiamoli così, tra virgolette, italiani, avevano affidato le loro sorti quando Carlo VIII era disceso in Italia. E questa forma, come dire, questo aspetto di aretino anche va considerata, cioè in qualche modo era un uomo molto più legato alle dinamiche politiche, alle dinamiche di potere del suo tempo di quanto possiamo immaginare da questa immagine appunto un po' di briga, come hai detto, che ci è stata tramandata dai film e da alcune opere che tra l'altro non sono neanche sue, cioè i cosiddetti dubbi amorosi, che io mi ricordo che leggevo insomma da ragazzino con i compagni di classe, ed erano dubbi un po' scollacciati e paradossali. Naturalmente questa immagine ha a che fare un po' con la realtà, cioè tra le sue infinite opere di generi vari che vanno appunto dal dialogo al poema cavalleresco alle lettere, che è un genere che sostanzialmente Aretino inventa nel senso di lettere da pubblicare, lettere destinate alla pubblicazione. Beh, tra queste opere, insomma, ci sono alcune cose che sono decisamente scollacciate, come dicevi, sì. Quanto poi questo sia pornografia, non lo so. Certo, probabilmente in molte descrizioni sarà molto più realistico e molto più veritiero di certi film di seconda classe ai quali tu facevi riferimento.
Parlando magari più delle sei giornate, dacci qualche chicca, visto che tu le stai studiando in modo così approfondito, anche per quanto riguarda la lingua o gli altri temi trattati.
Beh, non vorrei, come dire, rompere le uova nel paniere, ma in un certo senso, appunto, come dicevo, sì, è vero, delle sei giornate la prima è particolarmente scollacciata, diciamo pure pornografica, per quello che possa significare pornografia, non lo so. Sicuramente è estremamente preciso nelle descrizioni di molti atti, diciamo così, sessuali, ed è una vera e propria enciclopedia da questo punto di vista. Però c'è anche da dire che non è l'unico tema che si presenta nelle sei giornate, soprattutto nel ragionamento della Nanna e dell'Antonia, che è costituito dalle prime tre giornate, che costituiscono un'opera a sé sostanzialmente, che consiste in questo, che te lo dico perché può essere appunto molto divertente già sapere qual è il tema di fondo di questo dialogo, ovvero due amiche, due conoscenti si incontrano e sostanzialmente una delle due ha la figlia che sta uscendo dalla pubertà, quindi ha circa 15 anni, e si pone per la madre la questione di farla diventare suora, oppure di maritarla, oppure di destinarla al puttanesimo, così viene definito, ovvero alla prostituzione. Tre stati in cui la madre è in qualche modo stata durante la sua vita, cioè la nanna. La nanna racconta infatti di essere stata dapprima monaca, di essere uscita dal convento dove ne aveva visti tutti i colori, di essersi sposata e poi infine ad essere diventata appunto prostituta. Diciamo che però anche in questo, anche nella prima giornata, ci sono degli aspetti molto inaspettati e molto nuovi. Ad esempio c'è il punto di vista femminile.
Ecco, questo è molto interessante, perché lui è ovviamente un autore maschio che però si pone nella prospettiva di una donna. Parlacene.
Sì, appunto la prospettiva è quella di una donna. In tutte e tre le giornate, devo dire, parliamo del ragionamento, della prima parte di queste sei, le cosiddette sei giornate, poi magari ti spiegherò anche perché cosiddette. E appunto nella prima giornata cosa succede? Succede che quella che per noi sarebbe una ragazzina, ma che per l'epoca non è una ragazzina, perché appunto esce dalla pubertà e quindi è destinata a cominciare la sua vita, anche eventualmente la sua vita sessuale, che le viene negata in quanto viene monacata. Beh, entra in questo convento e la sera stessa, attraverso le fessure delle pareti, vede per ogni fessura varie scene. Scene che vengono descritte con estrema esattezza, però con grande gusto della parola, cioè con un grande gusto della metafora. Faccio un esempio. In circa 22 casi, mi pare, di presenza di uno strumento di piacere, diciamo così, femminile, che oggi chiameremmo dildo, non c'è mai la ripetizione dello stesso termine. Tutte le volte viene chiamato con una metafora diversa. Questo crea naturalmente una situazione piuttosto surreale e divertente, perché è una fiera di metafore, di modi, come dire, di dire indiretti di cose che altrimenti potrebbero suonare abbastanza crude. E questo però è un elemento non tanto di pudore, di estremo pudore, quanto di gioco, di divertimento verso il mondo della sessualità. Infatti Alberto Moravia apprezzava molto questo aspetto. E gli serviva per definire Aretino come non un pornografo, cioè qualcuno o oggettivo, o prettamente oggettivo, o meticolosamente maniacale, diciamo, nell'osservazione, quanto qualcuno che si sapeva divertire di fronte alla natura, all'elemento della natura, sia pure magari rivivendolo in modo abbastanza surreale, grottesco e divertito, un po' alla Rabelais, se qualcuno ha letto Gargantua e Pantagruel. Diciamo che molti aspetti Aretino ce lo ricorda.
Sì, poi c'è sicuramente anche il gusto della variazio, cioè di far vedere anche come la stessa immagine può essere resa con metafore differenti, che ovviamente fanno sorridere proprio perché vengono in qualche modo moltiplicate, no?
Ma cogli esattamente nel segno, perché la variazio è la chiave di lettura di tutte le giornate, se vuoi. Rileggendolo e dovendolo rileggere per l'edizione che sto appunto prestando, mi sono reso conto che ogni giornata è profondamente diversa dall'altra, anche dal punto di vista delle tecniche narrative, ma profondamente, cioè le tecniche narrative che si usano in una giornata sono completamente abbandonate nelle altre, che si avvalgono invece di tecniche diverse, di
Ci
tecniche.
fai un esempio, Federico?
Sì, certo, la prima, ad esempio, quella su cui ho insistito, che è forse la più famosa, quella appunto del convento, è piena di queste, diciamo così, immagini viventi, di questi tableau vivants erotici, di situazioni diverse, cioè situazioni vuol dire posizioni o fogge, in tutti i sensi che possiamo immaginare e intuire, di gruppo, singoli, coppie e così via. Ed è quindi una narrazione che si chiamerebbe schiglionata, cioè situazioni ed eventi completamente slegati l'uno dall'altro, perché si tratta, come dire, di guardare dal buco della serratura in stanze diverse e situazioni diverse, piuttosto grottesche spesso e volentieri. Nella seconda giornata, invece, quando si racconta della vita da sposata, ogni personaggio secondario di ogni racconto diventa poi il personaggio principale del racconto successivo, della novelletta successiva. Quindi, a differenza che nella prima giornata, nella seconda, novelle, racconti sono completamente incatenati l'uno all'altro, ma completamente, con totale coerenza. Forse può perfino arrivare ad essere leggermente stucchevole la sistematicità alla quale Aretino arriva. Lo dico nel senso che probabilmente questa idea, che la vulgata si è fatta di Aretino, è di un autore molto istintivo, molto selvaggio. In verità è un autore estremamente sistematico, e tra l'altro tu facevi riferimento anche a questa vena, diciamo così, da castigatore dei costumi, ed avevi ragione, ed hai ragione, perché sostanzialmente dobbiamo anche ricordare, a proposito delle contestualizzazioni storiche alle quali facevi pure riferimento all'inizio, che questo il ragionamento della nonna e dell'Antonia esce nel 1534 e siamo nel bel mezzo dell'infuriare degli attacchi luterani alla Chiesa cattolica e anche nel bel mezzo dei fermenti, diciamo, riformatori all'interno della Chiesa. E questa famosa prima giornata non è solamente una galleria, cinema divertito della vita sessuale all'interno dei conventi, dove tra l'altro, dico tra parentesi, effettivamente potevano benissimo coesistere frati e monache, c'erano conventi appunto misti, ma è anche appunto un atto d'accusa verso la degenerazione che effettivamente si aveva preso piede all'interno dei conventi e di cui abbiamo molte testimonianze. Ad esempio ci sono dei bellissimi resoconti degli inviati del Senato veneziano a Roma, degli ambasciatori, che erano meticolosissimi nei loro resoconti al Senato, in cui si fanno molti riferimenti circoscritti a casi anche molto eclatanti e gravi di decadenza, diciamo, dei costumi all'interno dei monasteri romani.
Sì, certo, questo aspetto sicuramente veniva anche fustigato da lui, cioè da una parte era divertito, dall'altra però c'era anche questa vena di polemista che ovviamente nobilita anche l'opera da un punto di vista interpretativo. Ci dai qualche chicca? Tu una volta mi parlavi, ad esempio, di riferimenti agli aspetti economici.
Sì, in effetti è così, cioè ad esempio abbiamo parlato della terza giornata. La terza giornata è quella dedicata teoricamente al puttanesimo e al fare da mezzana, da cortigiana. Poi di fatto è una giornata dedicata a come una mezzana o una prostituta, avendo in mano del denaro o avendo in mano dei regali di lusso, possono investirli e trasformarli in nuovo denaro. Ricordiamoci che siamo anche nell'epoca in cui nascono i cosiddetti monti di pietà. I monti di pietà che cosa sono? Sono dei luoghi in cui si portano degli oggetti di lusso, come pegno, in cambio si riceve del denaro che si
investe. Dei compro oro ante litteram.
Esattamente, sì. Ed è un cambiamento molto importante dal punto di vista economico. E la terza giornata è sostanzialmente la metà fatta di truffe, raggiri, cose del genere, che le cortigiane giocano agli uomini, che non ci fanno una gran bella figura in queste tre giornate, ecco. E dall'altra è il modo in cui loro possono reinvestire i soldi. Da questo punto di vista, non lo so, lascio, come dire, la scelta a te, però si ha l'impressione che in qualche modo la professione della cortigiana e della prostituta siano due modi di rendere la donna completamente autonoma dal punto di vista economico. Che questo sia un bene o un male, che provenga da una scelta discutibile, questa è un'altra faccenda, ma sicuramente È un modo di renderla profondamente indipendente e autonoma dal punto di vista economico.
E questo aspetto è sottolineato da Retino.
Questo aspetto è continuamente nel contesto di Aretino, non è che viene esplicitato in questi termini, probabilmente la terminologia anche che uso io, che usiamo noi, non avrebbe potuto utilizzarla lui, ma io direi che, come dire, se si mettono insieme un po' di dettagli, appunto quelli che ho cercato di mettere insieme, compreso il fatto che non c'è una denuncia sostanzialmente della scelta di questo tipo di vita e il fatto che sicuramente lui apprezzava l'intraprendenza economica delle persone, io credo che insomma facendo 2 più 2 venga fuori un po' questa immagine. I veri destinatari appunto della polemica del giudizio, delle sferzate di Aretino, non sono le donne, né sono le donne che intraprendono che fanno queste scelte, né quella appunto di sposarsi, né quella di farsi monaca, né quella di farsi, diciamo, cortigiana. Devo dire che il mondo maschile, secondo me, ne esce molto a pezzi. L'uomo è completamente bestiale e vittima, se lui sì, soprattutto appunto quello che si lega a filo doppio ai voleri di una cortigiana, lui sì che è completamente irrazionale, completamente, diciamo così, implicitamente disprezzato. Ci sono diversi personaggi che infatti ne escono molto male.
Ok, senti, tu a chi consiglieresti la lettura delle 6 giornate?
A una
Così.
quindicenne.
No, davvero? Non si può, non è vietata ai minori.
Ma non credo che sia vietato,
Un'opera vietata ai minori.
però perdona la provocazione, però in un certo senso la tua reazione ci dice quanto in qualche modo i tempi si cambino molto, no? Con i secoli, con i contesti, eccetera. Il fatto che allora appunto una quindicenne, una sedicenne avessero una certa libertà da questo punto di vista, che insomma la loro sessualità e le loro scelte fossero date per scontate, qualcosa che oggi ci sembra molto più complicato da afferrare. Un po' perché probabilmente abbiamo superato adesso un secolo, l'Ottocento, insomma l'Otto e il Novecento, che sono stati, è stato un secolo di stretta, direi, etica. E poi, subito dopo Aretino ci sarà ovviamente il Concilio di Trento, che non guarderà di buon occhio una serie di comportamenti, una serie di anche opere, di letteratura, eccetera. Ovviamente tutte le sue opere vanno all'indice, comprese quelle religiose, perché appunto, tanto per ricominciare con il punto di partenza, l'Aretino pornografo è una parte di Aretino. Ci sono tante altre opere, tra le quali anche la riscrittura del Genesi, parliamo, e dove Aretino dimostra, come sempre, di essere un prosatore straordinario. A mio parere, il più grande del Cinquecento italiano, ma forse nemmeno solo a mio parere. Sicuramente il
Senti.
più vivo, meno ingessato, quello molto più vivo, molto vicino, molto più vivo a un italiano, diciamo così, parlato, che non aveva una impostazione, un'architettura che imitasse il latino, come a molti altri prosatori.
Quindi io direi di consigliare la lettura di Aretino a tutti. Non può far male.
No.
Ecco. Va bene, io ringrazio tantissimo Federico Della Corte per questo bellissimo viaggio nel complesso rinascimento di Aretino e vi ricordo che avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini e oggi no, ma la prossima volta sì, Paolo Piccardo, su You Are Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Per scriverci, fare domande, commenti, essere invitati a partecipare o semplicemente lasciare un saluto, c'è radio@unige.it mettendo sempre nell'oggetto mille cose da dire. Di solito io e Paolo diciamo che dopo aver parlato di scienza, di arte, di letteratura ci viene un calo di zuccheri e quindi dobbiamo andare a mangiare. Io prometto che andrò a nutrirmi di Pietro Aretino. Tu che cosa mangerai, Federico?
Ma forse anch'io, sai, hanno una paginetta, almeno me la leggerò. Sì, sì.
Allora leggila anche a noi, dai. Come la badessa?
La divota madre delle moniche e la protettrice del monastero.
Che aveva ella?
Per quello che posso considerare, era stata assassinata dal confessore.
A che modo?
Egli, sul più bello dello spasso, le aveva cavato lo stoppino della botte e lo voleva porre nel vaso del zibetto. E la poveretta, tutta in sapore, tutta in lussuria, tutta in sugo, inginocchiata ai suoi piedi, lo scongiurava per le stimmate, per i dolori, per le sette allegrezze, per il paternoster di San Giuliano, per i salmi penitenziari, per i tre magi, per la stella e per Santa Santorum. Né poté mai ottenere che il Nerone, il Caino, il Giuda le ripiantasse il porro nell'orticello. Anzi, con un viso di marforio tutto velenoso, la sforzò con i fatti e con le bravarie a voltarsi in là. E fattole porre la testa in una stufetta, soffiando come un aspido sordo, con la schiuma alla bocca come l'orco, le ficcò il piantone nel fosso ristorativo,